Chi ha vissuto gli anni 60, ossia più o meno chi ha la mia età, ha una grande nostalgia di quel tempo. Basta vedere uno dei tanti film che ogni tanto, spesso in bianco e nero, proiettano in TV. In quegli anni c'è stato qualcosa di particolare sul quale vorrei soffermarmi stamattina. Sono stati definiti i favolosi anni 60, ma che cosa li ha resi tali? Che cosa? L'Italia stava uscendo dalla gravissima situazione critica causata da una guerra feroce e devastante. E il ventennio nero di una dittatura che ha soffocato la libertà, sappiamo tutti che la libertà è un bene preziosissimo per gli uomini, questo ventennio era appena dietro le spalle. L'Italia aveva affrontato una terribile crisi e ne stava uscendo. Qual è l'elemento che ha reso gli anni 60, nonostante il fatto che la povertà è senz'altro superiore a quella che viviamo noi? I disagi c'erano di più di quelli che viviamo noi oggi. Sapete che cosa ha reso così favoloso gli anni 60? La speranza. La speranza. La speranza, tutto faceva sperare in un futuro migliore, con meno povertà, con meno sofferenza. Le canzoni, ormai li conoscono anche gli adolescenti, le canzoni degli anni 60. Le canzoni, i film, la facilità di trovare lavoro, la piccola 500 che ha motorizzato milioni di italiani, tutto era proiettato verso la speranza di un futuro migliore. Anche le autostrade, la famosa autostrada del sole, adesso c'era qualche cosa di nuovo che si stava muovendo. A proposito dell'autostrada, ricordo la prima volta che l'ho percorso, avrò avuto circa 18 anni. Sì, la prima volta che sono entrato in autostrada avevo 18 anni, non ce n'erano tante come oggi. Ne sono rimasto affascinato, ne sono rimasto incantato. Mi sembrava di essere dentro uno di quei film americani in cui tutto è grandioso. L'America, per esempio, era considerata l'Eldorado, il paradiso terrestre, il paradiso del benessere, della felicità. Quanti ricordano la famosa canzone di Dick, Sognando California? Pochi, vero? Ma c'è stata Sognando la California. L'America era diventata ricca, benestante, dopo la devastante crisi del 29. Parleremo di crisi e di come affrontarla, di come gestirla. Prima di tutto una domanda: la Bibbia ha qualche cosa da insegnarci a riguardo? Io credo di sì. Parleremo prima di tutto della crisi. Che cos'è? Che cos'è una crisi? Prima di prendere qualsiasi medicina, dobbiamo conoscere la natura della malattia di cui soffriamo. Una giusta diagnosi è alla base di una giusta terapia. Qual è la natura della crisi? Il termine crisi deriva dal greco krisis, e deriva dal verbo separare. È un momento che separa in una maniera di essere da un'altra. È una perturbazione, una modifica di uno stato considerato buono. Dal punto di vista meteorologico sappiamo che cos'è una perturbazione: sereno, 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 poi vengono le nuvole dal nord, freddo, pioggia, grandine, eccetera, eccetera. La crisi ricorda che c'è un cambiamento in atto e che questo cambiamento spesso ci fa paura, quasi sempre. Il nostro benessere dipende da come siamo in grado di gestire questo cambiamento. Pensando alla crisi, dobbiamo tenere a mente tre importanti verità. La prima: i momenti di crisi non si possono evitare. Non illudiamoci. Fanno parte della vita. Non dobbiamo meravigliarci se attraversiamo, se arriviamo, se viviamo questo momento. Non dobbiamo meravigliarci neanche troppo rattristarci. La consapevolezza di questa inevitabile realtà, che la crisi fa parte della vita, è il primo passo. Un buon matrimonio, per esempio, non è quello in cui i momenti critici sono assenti. No. Ma come questi sono affrontati dai due coniugi. E qui chi fa la differenza. L'assenza di crisi, spesso, è la peggiore delle crisi. Perché indica che qualcuno, uno dei due, ha, come dire, si è sottomesso completamente all'altro, oppure si indica che si è adottata la politica dello sbuffo. Non c'è, io tutto bene, facciamo finta che vada tutto bene. Un giusto matrimonio è quello in cui ognuno ha dei diritti e dei doveri, e quando la bilancia pende pericolosamente sui diritti dell'uno e sui doveri dell'altro, non è una sana unione. Abbiamo accennato alla dittatura del ventennio. Quali mali ha procurato? Per stare bene, un cittadino italiano doveva assecondare in tutto e per tutto chi era preposto al governo. Allora stava bene. E questo può succedere anche in famiglia, ma non è la giusta situazione. Gli stessi principi elencati valgono anche per quanto riguarda la Chiesa, dove la libertà annunciata da Cristo deve essere per tutti in misura, nella stessa misura, dove tutti servono tutti, dove tutti siamo fratelli, e l'unico Padre è Dio, Padre e Signore. Proprio perché siamo tutti fratelli, ognuno col suo carattere, caratterino, caratteraccio, mettete come volete, con i quali diritti e doveri, nascono proprio i momenti di crisi. Perché non siamo pilotati come marionette, ognuno affronta l'altro col suo carattere. Quindi la crisi è inevitabile. Secondo, la crisi non è un male in sé. Non è un male la crisi. Spesso vediamo la crisi solo nel suo aspetto negativo. La consideriamo già un male. La crisi non è un peccato, ma può essere un sintomo di questo. È come la febbre. La febbre non è la malattia, è il sintomo della malattia. Addirittura la febbre ci aiuta a superare la malattia. Anche questa è un'importante verità da considerare, per non cadere nella trappola del nemico. La crisi è un sintomo della presenza di un disagio. Cerchiamo di affrontare la causa del disagio e non semplicemente eliminare il sintomo. Dal punto di vista medico, abbiamo detto, la febbre è solo un sintomo, ma non solo. Alzando la temperatura corporea aiuta il corpo a ritornare sano. Tre, la crisi è un'occasione per crescere. Non solo la crisi non è un male in sé, ma può essere proprio un'occasione di crescita. Nel momento della crisi nascono tante domande, almeno a me succede così, domande che devono avere una risposta, domande alle quali cerchiamo una risposta. Dove sto sbagliando? C'è qualche cosa che posso fare per migliorare la situazione? C'è qualche atteggiamento che devo modificare? La ricerca delle risposte a tutte queste domande ci aiuterà a crescere, a migliorare, a essere più maturi, a essere più preparati per la prossima crisi. Ricordiamo che la crisi non è un male, ma è il sintomo. Il medico, davanti a certi sintomi, cercherà la cura adatta. Il 90% delle crisi hanno le soluzioni in sé per essere superate. Cerchiamole e una volta trovate saremo più maturi di prima. Chi getta la spugna, subito la spugna di fronte alla crisi, difficilmente potrà diventare una persona matura. Pensiamo al matrimonio. Sapete che gettare la spugna è un gergo preso dal pugilato, dalla boxe, no? Cosa ne pensate di un pugile che al primo pugno in faccia prende e se ne va? Non diventerà mai un pugile. Ma nel matrimonio non possiamo abbandonare la situazione soltanto perché abbiamo ricevuto un pugno in faccia dall'altro. Perché i pugni in faccia ce li diamo tutta la vita? Spero solo simbolicamente. Capite? Allora, in qualsiasi crisi c'è sempre qualche cosa che ricevi come un pugno in faccia, ma non puoi abbandonare. Sei lì sul ring chiamato a combattere. Come affrontare la crisi? L'avete anche voi, sapete, l'avete anche voi. Fate le vostre verità elencate, cerchiamo il modo di affrontare la crisi prendendo in esame alcuni personaggi della Bibbia. Il primo personaggio che mi è venuto in mente è Davide. Conosciamo la profonda crisi vissuta da Davide, guidato da una passione sfrenata per una donna, ha detto che era molto bella, ma che questo non è una motivazione, commette adulterio con lei e complotta contro il marito per farlo uccidere. Una crisi che lascerà un profondo solco nella vita di Davide. Nonostante questo, però, Davide è stato considerato ed è rimasto il re secondo il cuore di Dio. Strano, non è vero? Fatto adulterio, fatto ammazzare, per poter scusare per sé, ha fatto ammazzare il marito. Eppure è rimasto il re secondo il cuore di Dio. Perché? Come è potuto succedere? Dobbiamo ricordare che una crisi, per quanto brutta possa essere, rimane un episodio nella vita della persona e non si può leggere tutta la sua vita alla luce di quell'episodio. Il sentimento di Davide dopo che il profeta Natan lo ha messo davanti al suo peccato senza tanti giri di parole, per mezzo di una parabola, ricordate la parabola della pecorella, eccetera. Davide comprende il male che ha fatto e Natan gli comunica ciò che il Signore ha deciso per lui. Attenzione alle parole di Natan. Così dice il Signore, il Dio di Israele, io ti ho unto, re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele, di Giuda, e se questo era troppo poco, io avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male agli occhi suoi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita. Così dice il Signore, ecco, io farò venire, venire addosso a te delle sagure all'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto gli occhi di tutti per darle a un altro che finirà loro alla luce di questo sole. Poiché tu hai fatto ciò che tu hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Tu non morrai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua. Ricordate senz'altro il salmo che Davide ha scritto dopo questo fatto. Dice nell'introduzione proprio del salmo: ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò tu sei giusto quando parli e irreprensibile quando giuri. Se scopriamo che alla base della nostra crisi c'è un peccato, non è sempre così, ma può esserlo. Un'onesta confessione può farci uscire da essa. Non ci sono tentennamenti da parte di Davide, non avanza scuse, non dà colpa ad altri per alzare, era troppo bella, come faceva ad esistere. E sopporta, accetta la punizione divina, anche se molto pesante. Le parole del Salmo citato, definito miserere, sono significative. Davide sa che con il suo agire ha disonorato Dio, ha disprezzato la sua parola e ha dato ai nemici ampie occasioni di bestemmiare. Per questo motivo Davide si preoccupa soprattutto di salvare l'onore di Dio. Perciò tu sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Questa chiara confessione e il desiderio di onorare Dio permettono a Davide di rimanere sul trono di Israele. Per esempio, questo non è successo a Salomone. Salomone è stato tolto dal trono, ma Davide è rimasto nonostante tutto. Asaf è ricordato soprattutto per il Salmo 73. Quanti di voi si ricordano gli altri salmi di Asaf? Sì, tanti. Forse quello che ne ha scritti di più dopo Davide. Nel Salmo 73 Asaf confessa la sua crisi, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, facevo invano dunque, ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza. Quando il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato, senza intelligenza. Io di fronte a te come una bestia, sono nei crisi questa, profonda. L'invidia era alla base della crisi di Asaf. Avete mai sentito parlare di invidia? Avete mai provato l'invidia? Fa stupore che un uomo come Asaf fosse invidioso. Lui levita, cantore del Tempio, ha scritto, come dicevo, numerosi salmi, ne cito soltanto la strofa di uno. Cantate con gioia a Dio nostra forza, mandate grigli di esultanza al Dio di Giacobbe e intonate un salmo, fate suonare il tamburello, l'arpa melodiosa insieme alla cetra, i suoi salmi hanno questo tenore. Nonostante questo, nonostante la sua posizione, nonostante anche la sua maturità spirituale che si vede nei suoi salmi, egli, Asaf, ha cominciato a invidiare l'impio. Perché? Mentre lui stava soffrendo, non si sa di che cosa di preciso, il non credente invece era ben pasciuto, aveva un notevole successo. A chi non è mai capitato di avere questo tipo di invidia? A chi non è mai capitato di avere questo sentimento? Io l'ho avuto. E anche più di una volta. Perché, Signore, quel tizio là che ti bestemmia il tuo nome, ti agisce disonestamente, ti è permeato da un profondo egoismo, sta bene, è ricco, ha successo, e invece io? Perché? Il film, per esempio, Amadeus illustra bene questo sentimento. Salieri, questo illustre musicista, credente, prova una viscerale invidia nei confronti di quel giovane scapestrato di Mozart, che aveva un talento musicale decisamente superiore al suo. Addirittura Salieri vedeva nel talento di Mozart una scintilla divina, qualche cosa di divino. Sapeva, giustamente, che il dono di Mozart era stato dato da Dio. E la domanda che sorge è proprio questa: perché lui e non a me? Sono convinto che l'invidia sia una delle principali cause dell'invidia, della crisi che spesso viviamo. È iniziata con Caino, invidioso di suo fratello, e ha percorso un po' tutta la storia. Pensate ai fratelli di Giuseppe. L'invidia che fa nascere un profondo odio verso suo fratello dal punto di volerlo uccidere. Non si scherza con l'invidia. Pensate ai farisei, che invidiosi del successo di Gesù provano una profonda, radicale invidia, a tal punto che l'invidia li rende ciechi. Non riescono a vedere la realtà che è davanti agli occhi loro. Addirittura scambiano Gesù come un mandato di Belzebù. L'invidia. L'invidia, come l'ira, oscura la mente. L'invidia si annida nel cuore di ciascuno di noi e ogni tanto fa capolino in forme più o meno eclatanti. Sapete una cosa? Non è possibile sradicare l'invidia nei nostri cuori, come non è possibile sradicare il peccato, perché l'invidia è una manifestazione del peccato. Ma è possibile fermarla? È possibile bloccarla prima che faccia dei danni? Valgono le parole che il Signore ha detto a Caino. Dice: perché sei irritato? Parla Caino dopo che Caino ha saputo che il Signore preferiva l'offerta di Abele. Perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto. Se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i tuoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu lo devi dominare. Una traduzione fatta da studiosi ebrei traduce in questo modo: sappi che il peccato sta accovacciato all'uscio, esso ti desidera, ma tu lo dovrai dominare. Il peccato è visto come un essere che spia la porta, aspettando il momento opportuno per farti cadere, ma noi possiamo impedirgli di portare avanti il suo compito, il suo piano. Così è l'invidia. possiamo fermarla prima che si porti, come Asaf, alla crisi e che questa ci spinga poi a lamentarsi contro il Signore. Da Asaf passiamo a Pietro. Anche Pietro ha avuto il suo momento di crisi. Non si può parlare di crisi senza nominare Pietro. Una crisi la sua che lo spinse in una situazione in cui rinnegò la persona che più amava. Ma come si è infilato Pietro nel tunnel della crisi? Interessante quello che dice la scrittura. È evidente che il suo rinnegamento è frutto della paura di ciò che poteva capitargli se si fosse scoperto. Gesù era lì, prigioniero, arrestato. E la prospettiva che stava per vivere non era certamente allegra. Ma quel Pietro lì non è lo stesso Pietro che poco prima aveva dichiarato che avrebbe seguito il merito fino alle estreme conseguenze. Non è lo stesso Pietro. Non è lo stesso uomo che con spavalderia, aveva dichiarato di essere su un gradino superiore agli altri. Io non sono come gli altri. Io non ti rinnegherò mai. Matteo, nel suo Vangelo 26:58, si ricorda che Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote, entrò mettendosi a sedere con la guardia per vedere come la vicenda fosse finita, sarebbe finita. E lì Pietro seguiva Gesù da lontano. E qui che è cominciato il rinnegamento. E qui che è iniziato. Si è posto come spettatore della vicenda, non più come protagonista. Ha preso le distanze dal maestro, ripeto, ed è lì che è iniziata la crisi. Quanti membri di chiesa, purtroppo, prendono le distanze un po' dalla chiesa, io non sono mica come loro, si mettono sul davanzale, sulla finestra, a guardare come vanno le cose, pronti a giudicare. Pronti a criticare se le cose non vanno per il verso giusto. Prendere distanze, avere paura di identificarsi con Cristo, è già un rinnegamento. Pensate che Gesù ha detto: volete identificarmi con me? Prendete la vostra croce. E lì tutti vedranno che siete miei discepoli. Non c'è dubbio che Pietro avesse un carattere spavaldo. Uno spavaldo è chi ostenta con eccessiva sicurezza, spesso sfrontata o temeraria, lo spavaldo è chi ha un'eccessiva fiducia nelle proprie forze, nelle proprie capacità. La spavalderia spesso è una maschera per nascondere le proprie insicurezze e fragilità. Pietro, che segue Gesù da lontano, ha già toccato con mano la propria fragilità che esploderà poi nel rinnegamento. Non so se siete stati in Svizzera, probabilmente sì. Nei campanili delle chiese riformate in Svizzera non c'è la croce. Come segno distintivo c'è un gallo. Perché? Ricordatevi che tutti, nessuno escluso, potete vivere la stessa crisi di Pietro. Nessuno escluso, in forme più o meno evidenti, più o meno eclatanti. C'è da chiedersi però, faccio la stessa cosa che ho fatto con Davide, perché nonostante questo Gesù offre a Pietro un ruolo specifico nell'ambito degli apostoli. Non sto parlando di papato, non mi interessa troppo, ma negare che Pietro avesse avuto un ruolo particolare come apostolo significa far torto alla scrittura. Pietro, dopo le amare lacrime versate quando si è reso conto della propria spavalderia, è ora pronto a portare il carico di responsabilità che Gesù gli dà, ma doveva toccarlo con mano, che era una persona fragile, che non avrebbe potuto mai portare avanti quello che Gesù aveva in serbo per lui con le proprie forze. Pietro ha toccato con mano la propria fragilità e ha fatto l'esperienza descritta da Paolo, che è qualcosa che ripeto continuamente a me stesso, in particolare in questo periodo. Quando sono debole, allora sono forte. Anche Paolo era uno spavaldo. Ma l'incontro con Gesù e la conseguente cecità, una cecità che è anche simbolo della sua cecità spirituale, lo hanno rinsavito, lo hanno fatto diventare quello che è diventato. Perché? Sapete perché la consapevolezza della mia fragilità mi fa forte? Perché invece di fare, lascio fare. Invece di fare io, lascio fare a Dio. La crisi può essere una porta aperta verso questa consapevolezza. Quante volte nei momenti critici ho ricevuto da Dio questa consapevolezza che mi ha fatto bene. Gianni, abbassa la cresta, sei un essere fragile. Rendersi conto della nostra debolezza e fragilità è la strada per uscire fuori da qualsiasi crisi. Sapete una cosa? È sempre bene leggere e rileggere il libro dei Proverbi. L'autore del libro dei Proverbi elenca quattro animali saggi. Cosa pensate che siano questi quattro animali saggi? Pensate. Dice: ci sono quattro animali fra i più piccoli della terra e tuttavia pieni di saggezza. Primo, sono le formiche. Le formiche sono degli animali saggi. Perché? Perché sono previdenti, si preparano il cibo durante l'estate. Ricordate la famosa fiaba di Esopo, la cicala e la formica. Poi dice: ci sono le locuste, le cavallette, che pur avendo un re, non avendo un re, procedono come un esercito. Tre, ci sono le lucertole. Avete mai pensato che la lucertola sia un animale saggio? E lui lo dice. Perché? Pur essendo un animale indifeso, lui abita persino nei palazzi del re. Il quarto animale saggio citato dall'autore sono i conigli. I conigli considerati un animale saggio. Sai cos'è il coniglio, sì? È considerato un animale saggio, sai perché? Perché dice: si rendono conto della loro fragilità, si rendono conto che sono preda di qualsiasi e abitano vicino alle rocce. Si infilano lì e addio. La spavalderia rende stupidi. E così indifesi contro il nemico, sempre agguerrito. Forse dovremmo ripetere più volte. Tre volte ho pregato il Signore, una preghiera di Paolo, perché allontanasse da me questa sofferenza, questa scheggia nella carne, Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta. Non ho bisogno dei tuoi muscoli per portare avanti il figlio piano. Non ho bisogno della tua saggezza, anche se servirà la saggezza di Paolo, di quello che aveva studiato. No, no, tu vai. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra nella tua forza. No, nella tua debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio, fratelli, sorelle, anche questo è un modo per uscire dalle crisi che spesso sono causate da queste. Mi compiaccio in debolezza, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, mi compiaccio, sono contento di tutto questo, perché quando sono debole, allora sono forte. Quanti credenti spavaldi, quanti credenti che pensano di essere su un gradino superiore agli altri, quanti ne sento, quanti ne sento, che pensano di essere forti su un gradino superiore, che credono, si credono quasi immuni dal peccato e dall'errore. Io non sbaglio mai. Una parola voglio dire su Gesù, che anche Gesù ha avuto una crisi, una profonda, lacerante crisi. È stato quando era in preghiera nell'orto di Getsemani e l'ora dell'estrema sofferenza era molto vicina. Già pesava sulle sue spalle. In questo momento ha invocato il Padre perché gli evitasse questa sofferenza. Quante volte l'abbiamo fatto? Io ho fatto tante volte questo. Però le sofferenze di Gesù per la nostra redenzione sono iniziate proprio da questa occasione nel Getsemani. Superato il momento, Gesù si alza e che cosa fa? Va a compiere il volere di Dio. Non possiamo dimenticare che la forza per andare avanti gli è stata data dalla consapevolezza che stava compiendo l'opera del Padre. E quando hai questa consapevolezza, vengono pure le crisi. Ma tu sai che devi andare avanti, sai che devi compiere la volontà di Dio. E vai avanti. Gesù prende la propria croce, ossia accetta la volontà di Dio e va verso la croce. Ha avuto Gesù ancora un momento di crisi quando ha avuto coscienza dell'abbandono del Padre, lì la massa, Bachtani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma non è sceso dalla croce come tanti indicavano di farlo. Gesù, come si dice, ha bevuto fino all'ultima goccia il calice di amarezza. Allora, se incontriamo, togliamo il sé, la prossima crisi che avverrà nella nostra vita, una qualsiasi crisi, di ordine morale, di ordine fisico, di ordine qualsiasi. Pensiamo ad Asaf, pensiamo a Davide, che dice: Signore, se appunto è dovuto a un peccato, io ti confesso il mio peccato. Pensiamo ad Asaf, dice: Signore, ho provato invidia, ma sono stato uno stupido. Alla fine del Salmo lo dice chiaramente: sono stato un imbecille. Pensiamo a Pietro. Ha versato delle lacrime E sapete quanto fa bene piangere sulle proprie crisi per poter uscire. Pensiamo a Gesù, che di fronte alla prospettiva di compiere la volontà di Dio ha subito tutto quello che ha subito. Che il Signore ci aiuti, perché, ripeto, non si tratta di dire se avrò un'altra crisi, ma quando avrò la prossima crisi. Vai.